L'Onda, libero spazio irriverente. Ripartiamo da scuola, musica e cultura per costruire il nostro futuro. Ogni giovedì alle 20:30 con Giulia Biazzo, Salvo Vassallo e in regia Luca Sortino e Federico Spadaro.
E buonasera, buonasera, ben ritrovati all'ottava puntata dell'Onda qui su Radio Sole Sicilia, sulle frequenze di Radio Sole Sicilia. Buonasera Giulia.
E buonasera a tutte e tutti. Salvo, siamo arrivati all'ottava puntata. Mi ricordo quel pomeriggio estivo in cui fantasticavamo questo programma radio. Ebbene, ora siamo arrivati all'ottava.
All'ottava puntata, quindi abbiamo fatto tutto il mese di ottobre, già novembre. Quasi quasi chiude, oggi c'è qualche novità in regia,
cioè. Eh beh sì, perché purtroppo il maestro Federico Spadaro ci ha mollato per questa sera. Però il grande Luca Sortino è dei nostri. Ciao Luca.
Ciao ragazzi.
Sì, Luca Sortino che è assistito dal buon Gaetano Milazzo.
Salutiamo anche Gaetano. Salutiamo anche Federica Lapegna che è in regia stavolta con noi.
Sì, in regia a spiare. Allora, subito presentiamo i nostri due ospiti per la prima parte. Ovviamente oggi puntata è ricchissima perché parleremo di tantissime cose. Ci sarà anche uno scontro, una sfida all'ultimo sangue tra due maestri della fotografia.
Eh sì, non vi sveliamo chi sono, ma li lasciamo nell'ignoto per ora.
Presentiamo invece gli ospiti di ora. Allora, iniziamo dalla sociologa Elenia Macca. Ciao Elenia.
Buonasera.
Ciao Elenia.
È la prima volta che vieni in radio.
Sì, è sì. La mia prima esperienza radiofonica.
Nonostante, cara Giulia, devi sapere che sono uno dei più grandi DJ che Vittoria abbia mai avuto.
Ah beh, quindi lavoriamo in casa. Ok sì.
E poi Carmelo Battaglia, segretario del circolo Giuseppe Mazzini.
Buonasera ai nostri radioascoltatori.
Segretario del circolo Giuseppe Mazzini, che è un'associazione, non la scuola.
La scuola, sì, perché c'è sempre questa ambivalenza tra la scuola e il circolo.
Ecco, mi raccomando anche sui giornali, non sbagliate quest'anno a scrivere il circolo. Bene, noi già giovedì scorso, quando eravamo alle Mai, abbiamo parlato di questa iniziativa, che è un convegno dedicato al femminicidio, donne e violenza, parliamo di femminicidio, che vedono appunto tra i relatori la sociologa, la dottoressa Elena Macca, che è qui con noi, la dottoressa Sonia Di Caro, che è una psicologa e psicoterapeuta, e anche la professoressa di sociologia dell'Università di Scienze Politiche di Catania, Graziella Priulla, che l'altra volta abbiamo avuto al telefono. Bene, intanto Carmelo, ricordiamo brevemente, già giovedì ne abbiamo parlato, dove si terrà, a che ora inizia il convegno?
Sì, il convegno inizia il 21 novembre, quindi sabato sì, alle ore 17, presso i locali della sala conferenze dell'Associazione per il Diabete, che insomma è accanto alla
sala Avis, insomma non vi potete sbagliare.
Delle Maia, sì,
non
sì,
vi
sì.
potete sbagliare, dove c'è il mercatino del sabato, accanto alla sala Avis c'è anche questa associazione Insieme per il Diabete. Diciamo, è un filone che voi già seguite dall'anno scorso, quello dell'impegno per ecco, all'interno della società. L'anno scorso si era parlato di mafia al teatro con questa iniziativa, invece quest'anno.
Sì, ogni anno il direttivo del circolo, al momento del suo insediamento, programma degli eventi su naturalmente temi sociali. Qualche anno fa abbiamo fatto un'altra riflessione sul ruolo delle donne nel Risorgimento. L'anno scorso eri tu moderatore, Radio Sole ha fatto la diretta appunto al Teatro Comunale, abbiamo parlato degli eroi dell'antimafia con la presentazione di un video realizzato da ragazzi di Vittoria, musicisti, tra l'altro c'era anche il nostro amico Sortino che aveva mixato, o il fratello penso.
Sì, suo fratello insomma, che aveva mixato la musica, sì,
il videoclip si intitola ancora L'Agenda Rossa,
che potrete vedere su YouTube.
Esatto. E si parlava appunto di che fine fece questa agenda, che ancora non si capisce bene, e la voce a questo video fu prestata da Salvo Battaglia, che è un esponente dei Radio Velvet.
A proposito di musica di Radio Velvet, spieghiamo velocemente come sarà strutturato il convegno sabato pomeriggio, quindi inizierà verso le 5. E non solo i relatori, ma ci saranno anche Giovanni Micipiti, che è il chitarrista di Radio Velvet, Paola Criscione, che è una cantante insomma nota anche a Vittoria, che ha partecipato alla prima edizione di The Voice, e anche Giusi Sannino, se non mi sbaglio, al basso. Quindi momenti musicali presentati anche da Ivana Cirignotta, che è una giovane attrice locale, che si alterneranno e alleteranno il pomeriggio a quanti vorranno partecipare. Anche quest'anno ci sarà la diretta su Radio Sole. Per quanto riguarda ecco, gli interventi, magari con la sociologa Elena Macca, facciamo un breve accenno, una piccola anticipazione di quello che poi sarà magari l'intervento sabato, se ci sono, ecco, qua, nella tua vita di tutti i giorni, come affronti questa delicata tematica?
Beh, il Circolo Mazzini ha accolto immediatamente la l'invito, l'invito che c'è stato da parte dei vari comitati del No More Violenza, del parlare dei femminicidio, quindi di violenza contro le donne, nella settimana della violenza contro le donne, il 25 novembre, la giornata internazionale contro la violenza alle donne. Gli interventi saranno strutturati, chiaramente il mio riferito a livello sociologico, quindi farò un excursus un po' storico sul, già dall'origine del termine femminicidio, che non è un termine recente, giovane, anzi portato in auge, nasce nell'Ottocento, già si hanno dei primi accenni di femminicidio nella letteratura inglese, ma diventa recente nella nostra società intorno agli anni 90, viene portato insomma sulla bocca di tutti, diciamo così, dalla Russell, per sottolineare l'omicidio di una donna, l'uccisione di una donna da parte di un uomo per motivi di odio, di disprezzo, di senso di possesso, cioè l'omicidio di una donna in quanto genere donna, genere femminile. Su questo un po' si spazierà a livello legislativo, quindi tutti i vari cambiamenti che ci sono stati nel corso degli anni. Ripeto, la storia del femminicidio in Italia è una storia recente, dagli anni 90, quindi pensate insomma da quanto poco tempo se ne parli, grazie all'interessamento delle donne, soprattutto della Casa delle Donne per non subire violenza di Bologna, l'UDI, hanno creato attorno a questo termine, da lì dobbiamo partire, un discorso politico per far emergere questa problematica che rimane comunque ancora come un fattore privato. La violenza domestica esercitata sulle donne rimane ancora in una politica privata. È difficile vedere magari un vicino di casa che denuncia le urla di una donna picchiata dal marito perché sono fatti loro, è una cosa che succede a casa loro. È più facile magari denunciare una rapina che vedo in corso, quella non è una violenza esercitata dal rapinatore sul barista, sul proprietario del locale. Quindi far emergere, far uscire questo privato nella società è fondamentale, è quello che un po' le organizzazioni femministe dagli anni 50 cercano cercano di fare.
Nella vita di tutti i giorni tu come affronti questo tema? Penso che insomma ti saranno capitati anche dei casi piuttosto delicati, complicati.
Mi sono successi, anche se non me ne interesso direttamente, la mia è una passione personale, quella dello studio del fenomeno del femminicidio, della violenza in generale sulle donne. Mi è successo però di dovermi interessare di una donna che subiva violenza e lì mi sono dovuta scontrare con le difficoltà della nostra società, non solo a livello locale, insomma un po' a livello nazionale. Chiaramente io, vivendo qui, l'ho dovuta affrontare qui, la difficoltà nel reperire un centro che accogliesse questa donna, perché nel momento in cui una donna viene violata ha bisogno di una protezione, supporto. Di un supporto, di una casa, deve abbandonare una casa, deve cercarsi un rifugio. Non si hanno purtroppo abbastanza spazi per essere accolte. E il tutto parte anche per una denuncia se io volessi denunciare mio marito perché mi picchia, comunque parliamo di violenza anche a livello solo psicologico, non per forza fisica. Devo prima avere un referto già del pronto soccorso, quindi devo essere prima picchiata, prima devono essere visibili sul mio corpo le ferite e poi riesco forse ad avere aiuto. Mancano ancora le strutture di accoglienza, manca tanto supporto psicologico per queste donne, mancano i centri di accoglienza, quelli che ci sono fanno fatica ad andare avanti perché, e questo è un problema generale un po' di tutta l'Italia, vengono sempre a mancare le risorse finanziarie affinché questi posti letto aumentano, perché il personale venga formato, perché si agisca nella formazione preventiva per eliminare la violenza alle donne. Sono convinta che bisogna cambiare la base, la struttura delle società, quindi a partire dai giovani, dai ragazzi. fare uno studio di genere. La violenza è di genere, è perpetrata dall'uomo nei confronti della donna. Quindi dobbiamo partire dalla base, dall'educazione, certo, dei ragazzi, dei nostri ragazzi, all'interno delle scuole, all'interno della famiglia. Sta a noi genitori educare in un certo modo, vivere in un certo modo. Un padre che collabora all'interno della famiglia, nell'educazione, nello svolgimento del ruolo domestico, che non è prettamente, non lasciamolo solo alla donna, ma collaboriamo, facciamo, certo, vedere ai nostri figli che un papà apparecchia, sparecchia, lava terra, spazza. Beh, infatti, una collaborazione generale nella parità tra uomo e donna.
Infatti le tematiche di genere sono diventati uno dei temi più dibattuti all'interno delle scuole, anche perché si vorrebbe, come dicevi tu, parte dalla società questo problema, quindi si vorrebbe, a partire dalle scuole, eliminare questa logica di maschilismo che ormai è come se fosse insita in tutti noi, e proprio a partire dalla scuola si dovrebbe, insomma, dare una risposta concreta a questo problema.
Questa è una cosa alla quale io tengo particolarmente, mi piacerebbe moltissimo riuscire a sviluppare all'interno delle scuole dei progetti inerenti a questo, quindi somministrare questionari sia ai ragazzi che alle ragazze, perché molto spesso le ragazze non riconoscono una violenza che viene loro che subiscono, perché siamo così abituate a sentirci declassate, o sentire anche un insegnante che ti dice durante l'ora di educazione fisica a un ragazzo che dice: dai su, non piangere, non fai la femminuccia.
Esatto.
Già declassi la femminuccia, fai emergere quella parte del maschio che non deve avere emozioni, che non può piangere, che le emozioni vanno contenute perché è maschio. Non riconoscendo le proprie emozioni non riesce a riconoscere le emozioni dell'altra persona, quindi perpetrare violenza non lo recepisci come una violenza che...
Certo.
Che potresti recepire anche tu.
E infatti, Salvo, l'anno scorso al liceo scientifico classico abbiamo fatto questo percorso con l'associazione Donne a Sud, e sono stati somministrati dei questionari a ragazze e ragazzi, e i dati, diciamo, più preoccupanti che sono emersi sono stati principalmente due: uno, che sia nelle donne che negli uomini c'è appunto questa logica di maschilismo, e poi molto spesso la donna tende a fare confusione tra quello che è il concetto di amore e quello che invece poi sfocia nella violenza. Cioè la violenza subita dall'uomo viene magari qualche volta giustificata perché si intende come amore o come
perché
una sorta di...
Perché partiamo già da un ruolo subordinato,
esatto,
le donne, cioè per mantenere, è stato sempre così, la pace in famiglia, no? Il mio ruolo è questo, lo mantengo, io e mio marito devo fare trovare la cena pronta, anche se corro come una matta tutto il giorno,
esatto,
però lui lavora, io il mio lavoro viene sotto, non sto parlando di me personalmente,
sì, in generale.
In generale. Cioè,
degli stereotipi.
Le stereotipi che noi donne stesse non riusciamo ad eliminare.
Esatto.
Per smorzare un po' i toni, devo dire che invece ultimamente c'è una controtendenza, perché qualche mio amico che è sposato da poco, che convive da poco, ha imparato a fare le pulizie.
Perché le donne hanno imparato.
Quando tu riesci a fare le pulizie, a cucinare.
Sono, diciamo che, a parte la mia parentesi universitaria, dove per forza di cose uno deve sopravvivere, quindi deve imparare, e poi comunque devo dire che le faccio di cattiva volontà, però ho imparato a fare qualcosa. Bene, prima di chiudere e quindi salutare i nostri ospiti, Carmelo, ricordiamo anche che le pagine musicali sono tutte a tema, nel senso saranno dedicate proprio a queste tematiche femminili. Scopriremo anche che canzoni che magari noi non sapevamo in realtà sono nate e parlano di questo tema.
Sì, abbiamo, diciamo, è stato un esperimento, perché l'anno scorso abbiamo fatto anche all'interno di Eroi
dell'Antimafia,
abbiamo inserito 6 o 7 gruppi musicali che naturalmente avevano quel tema e quindi brani ispirati a quel tema. Pensa di Fabrizio Moro, più che altro, insomma, a altri eroi,
l'agenda,
la videoclip
rossa, sì,
l'agenda rossa, eccetera. Quest'anno avremmo potuto fare, ed è stata una scelta indirizzata, diciamo, da me personalmente in quanto organizzatore, abbiamo voluto fare e creare un ambiente più intimo, ma non certo meno silente di quello dell'anno scorso, perché tu capisci, fare una manifestazione al teatro comunale con un pubblico in piazza, eccetera eccetera, qui nella sala, che diciamo è una forma più intima,
più raccolta,
è stato fatto non a caso, ma è indirizzata a quella location perché il tema è molto intimo, ma per questo non meno silente. Per quanto riguarda le pagine musicali, sì, Le pagine musicali le abbiamo inserite perché di pari passo qualsiasi manifestazione di con temi sociali forti va sempre affiancata alla musica per smorzare, per far capire. Anche perché nemmeno mentre si ascoltano grandi brani ispirati a questo argomento si possa abbassare la guardia. Quindi l'ispirazione dei brani è stata questa. Partiamo dai Police, da Hendrix, da cioè, Aerosmith, sì. John Lennon,
Patti Bravo,
Patti Bravo era una seguitrice, ma comunque a cantautrici tutto al femminile con temi forti, che magari ascoltando una canzone uno dice, poi La Bambola per esempio è un tema forte che già negli anni, quando fu scritto da, ricordiamo l'autore che Migliacci era un poeta, quindi non è perché l'esecuzione fu affidata a Tizio Accaio, però il testo della Bambola è un tema forte, quindi affidato a questi tre grandi artisti che sono, come hai ricordato tu, Paola Criscione, che insomma ha un'esperienza di cantante eccellente, ha partecipato a The Voice, a altre manifestazioni, Giovanni Invincibili, che è un chitarrista insomma d'eccezione, e a Giusy Sannino, che oltre ad essere una brava bassista, sicuramente posso dire con dati certi che è la prima bassista donna nella provincia di Ragusa, perché già lei suona il basso dagli anni 70.
Insomma, bene, noi ringraziamo i nostri ospiti, ricordando quindi l'appuntamento per sabato 21 alle 17 presso la sala Insieme per il Diabete, zona Fiere Maia. Grazie a Carmelo Battaglia, grazie a Elena Marco.
Grazie a voi, buonasera.
E salutiamo Enrico Guglielmino e Cesarino e lanciamo la canzone
Forno Blondes.
Still trying to get up that great big hill of hope for a destination. I realized quickly when I knew I should that the world was made up of this brotherhood of man, for whatever that means. Into a crisis times when what's in my head, and I am feeling a little peculiar. And so I wake in the morning and I step outside and I take a deep breath and I get real high and I scream from the top of my lungs, what's going on? And I say, hey, yeah, yeah.
Onda con Giulia Biazzo, Salvo Vassallo e in regia Luca Sortino e Federico Spadaro.
E siamo rientrati, sono le 20:58 minuti, eravamo fuori che stavamo parlando.
E notavamo anche, gli ascoltatori l'avranno notato, che Salvo è abbastanza raffreddato. Sì, sicuramente abbastanza. Questo raffreddore sarà stato provocato dal concerto del 17 con Militanta, che è un componente degli Assalti Frontali, che è appunto un gruppo romano socialmente impegnato su Stile, non so, 99 posti,
sì,
un po'
sì,
di
diciamo
quel
un po' di rap.
E quindi sarà raffreddato in questa occasione. Sì,
no, nettamente consumato. Parliamo invece, Giulia, della mattina, quindi della mattina.
Sì, allora, quindi il 17 novembre, che era appunto la giornata internazionale dello studente, a Vittoria, così come un po' in tutta Italia, si è deciso di scendere nelle piazze durante la mattina con cortei ed assemblee pubbliche. L'abbiamo fatto anche noi a Vittoria. Questa volta è andato veramente benissimo, perché abbiamo contato circa 400 studenti in questo corteo. Tra l'altro non c'erano solo vittoriesi, ma si sono organizzati dei pullman da Ragusa e Comiso, e quindi c'è stata insomma un'ampia partecipazione, che poi insomma si è conclusa con l'assemblea pubblica sia mattutina che pomeridiana. È stato insomma un gesto simbolico per riprenderci la città, per riprenderci la piazza, inteso proprio come senso di rivendicazione della democrazia. E appunto la sera, dove tu ti sei raffreddato, c'è stato questo concerto degli Assalti Frontali che ha smosso un po' la piazza.
Sì, insomma, devo dire abbastanza partecipato, c'era tanto entusiasmo, anche Militante era abbastanza contento per l'entusiasmo che si era creato con i ragazzi. Qualcuno apre il cancello ai nostri ospiti che devono uscire. Ok, perfetto, ci stanno andando.
No, li lasciamo dentro.
Comunicazione di servizio tutto interno. Vabbè, magari gli ascoltatori non gli interessava, però purtroppo non possiamo spostarci.
Questo è il bello della diretta.
È il bello della diretta, questo. Grazie Luca, ci salva sempre in calcio d'angolo Luca. Bene, insomma, abbiamo parlato di questa bella giornata che ogni anno si ripete.
Eh sì. E adesso, Salvo, possiamo svelare e togliere l'ignoto dai due nostri ospiti, che sono giovani studenti, Antonio Turco e Marcello Amarù. Ciao ragazzi.
Buonasera a tutti.
Allora, Antonio, sentite la voce di Antonio.
Buonasera. Okay, sono qua.
Okay, concorderanno con me gli ascoltatori che Antonio Turco ha una voce abbastanza cinematografica.
Sarà un mio pensiero. Da radio, dai.
Da telecronista,
bravo. Quella di Marcello.
Buonasera.
Invece è una voce tipica da fotografo. Allora, abbiamo invitato i nostri due ospiti perché oggi parleremo di fotografia analogica,
sì,
versus, come direbbero
digitale,
i latini,
digitale,
sì.
In realtà dovete sapere, appunto, cari ascoltatori, che Vassallo sta invitando tutti questi fotografi ogni puntata, perché spera, diciamo, in un book fotografico
esatto,
gratuito.
Che ancora nessuno
gli ha proposto.
È vero.
Ok, immagino abbiamo fatto una cosa che abbiamo dimenticato.
E a me manca tanto. Sì. Mi manca Facebook,
ecco,
proprio mi manca.
Si sente la mancanza.
La mancanza.
Diciamo che sono arrivati già dei posti dedicati oggi solo a me e a Giulia. Ospiti oggi non li hanno toccati, non sono stati intaccati.
Come sono clementi, diciamo.
No, però questa clemenza.
Beh, dopo quel post sulla matematica.
Beh, sì, infatti, sono andati giù pesante quella volta.
Lì. Allora, iniziamo da Giulia, ovviamente.
Ovvio.
Una recente ricerca condotta dall'Università di Cambridge, che si trova in Inghilterra, penso, sì, spero,
sì.
Facebook diccelo, ha dimostrato che gli interventi di Giulia Biazzo, se ascoltati al contrario, hanno senso logico. È un po' come le canzoni di Berry Manzo, che qualcuno sostiene che ascoltate al contrario sono sataniche.
Quelli di Giulia hanno senso, invece,
hanno
discorso.
Senso logico, al contrario.
E sono più riassuntivi, diciamo.
Più forti, più apprezzati, No, ma lei c'ha questa cosa che c'è nata.
Ma
c'è
secondo
nata.
Me è mitizzata questa cosa. In realtà non è così accentuata. Poi, vabbè, sì, sui riassunti va bene, non riesco a farli, però.
Giulia, posso confermarti da parte di molte persone che non leggono i tuoi post per la lunghezza.
Va bene.
Quindi cerca di ridurre, ecco.
Cercherò
il numero di
ridurre. Ah, Marcello conferma.
Quando c'è altro, puntini,
basta.
Post.
Basta.
Metto mi piace per fiducia.
Ah, ok, va bene, apprezzo.
Allora, iniziamo da Antonio. Antonio, voi dovete sapere, che io non lo sapevo fino a qualche giorno fa, è l'instagrammer più seguito della città di Vittoria. Intanto spieghiamo.
Sì. Così, cioè, dicono.
Così dicono. Allora, intanto spieghiamo per mia mamma che cos'è Instagram. Instagram è un social network dove si postano le foto, mentre su Facebook puoi scrivere, eccetera, eccetera.
Però c'è una differenza tra come le postiamo io e te, che magari sono un po' cavolate, e come invece le imposta Antonio, che appunto dà un senso più profondo a quella che è la fotografia. Intanto Antonio, così come a Marcello, volevamo chiedere da cosa è nata questa passione per la fotografia?
Inizio io.
Inizio Antonio, vai.
Allora, diciamo che è nata quando avevo 15 anni. Uh-huh. E appunto è nata su Instagram la passione, perché io mi sono trovato davanti a questo mondo, diciamo, da ancora tutto da scoprire, dove vedevo questi fotografi con tanti follower. Infatti ho detto...
Spieghiamo cos'è un follower.
I seguaci, parliamo in italiano. E quindi io, vedendo tutte queste persone con dei bei profili, mi sono detto: questi qua sono degli dèi. Chissà se un giorno lo sarò pure io. Mm-hmm. Piano piano sto facendo i miei passi.
Tu Marcello?
Allora, io un po' curioso come è nata questa passione. Infatti io sono stato sempre, già fin da piccolo, appassionato d'arte. Infatti inizialmente dipingevo, e appunto comprai a Natale di 2 anni fa, Super Junior, anche dopo tanto tempo, una macchina fotografica, una Nikon digitale, che usavo appunto per fare foto a questi quadri, per catalogarli in un certo modo. E successivamente, le domeniche, gite con la famiglia, questa macchina naturalmente la portavo anche appresso, e quindi iniziavo a fare un po' di foto e le mettevo su Photoshop, provavo un pochino a elaborarle, a contrastarle meglio, comunque
ci lavoravo.
Successivamente, nella fattispecie come fotografia analogica, invece sempre per caso, sempre in modo un po' curioso, infatti comprai su internet una macchina russa di quelle Super Giù 1940 a pellicola. Mm-hmm. Ma per fini così estetici, da mettere a casa come bel, come un oggetto così interessante. E successivamente però scoprì che qui nella zona, a Vittoria, c'era un fotografo, Maurizio Cugnato, dove vado anche tuttora, aveva questi rullini. Erano dei rullini comunque di abbastanza usati, diciamo,
in un'epoca,
1940, così, su per giù. Lui li aveva ancora, questi rullini, e quindi li comprai e iniziai a fare un po' di foto anche con questa.
Ecco, Salvo, tra l'altro avrei notato un po' da come parla Marcello, che appunto questa passione, prima quando venivamo in macchina io, Marcello, Antonio e Federica, dicevamo: questo ragazzo
è Luca,
che è Luca. No, tu non c'eri, tutti aspettavamo, allora, stavi ritardando, non sappiamo dove eri.
E non lo saprei mai.
Certo.
Guidava Antonio.
E quindi si guidava Antonio, uno spericolato, però guidava.
No, mamma, non è vero.
E quindi dicevamo: Marcello ha 15 anni, è ancora, insomma, giovanissimo, però in 15 anni ha fatto quello che un uomo fa in 40 anni, è stato pittore, ha fatto anche radio, e io non lo sapevo, fotografia, insomma, non gli manca nulla. Dicevamo: magari un uomo a 50 anni arriva senza aver fatto sostanzialmente nulla nella sua vita, lui a 15 anni ha già fatto un exploit in tutti gli ambiti.
Sì, infatti la domanda è, a parte 16 anni a dicembre,
16 anni a dicembre,
cioè, quindi il prossimo anno che cosa farai, visto che già
non si sa. Infatti gli amici un pochino lo prendono in giro per questo fatto che ogni anno si cambia passione, però già la fotografia si vede che già da ben 2 anni pieni
fa parte della tua vita.
Ora ho iniziato a fare una mostra alla Factory, tra l'altro. Mm-hmm.
Ecco, a proposito di Factory, ricordiamo questa associazione neonata da un mese, che si trova in via Principe Umberto, dove prima c'era Lupi, Mel Bingo, e c'è stata una mostra dedicata proprio analogica, dal sito analogica, dedicata alle foto analogiche. Ci spieghi perché tu le foto che fai sono in Polaroid oppure devi sviluppi il rullino?
No, principalmente il rullino, anche Polaroid.
E anche Polaroid, e poi insomma si diverte a come un piccolo piromane, a bruciarle.
Sì.
Però dico, viene fuori un bel effetto.
Sì, cioè, diciamo che questo effetto appunto del bruciare è nato molto da poco. Diciamo, un pochino nella fotografia analogica la prediligo, ho iniziato a prediligerla rispetto a quella digitale per vari motivi. Intanto dal punto di vista anche tecnico, perché avendo comunque in un rullino alla buona 36 foto a disposizione, e capirai bene che se vedi un soggetto, il primo soggetto che ti passa per la strada e vuoi fotografarlo, non puoi spendere lì tante pose, tante fotografie, fare
certo.
10 foto. Quindi devi c'è
calibrare.
Una riflessione, devi pensarci sulla foto,
sì.
Cosa che invece molto spesso si tende a non fare col digitale. Perché si tende a fare tante foto, ed è giusto anche, perché il digitale comunque sì, è anche una cosa buona. Infatti, sì. Quello che condanno più che altro il digitale non è la macchina digitale in sé, perché ci sono tanti fotografi più bravi che sanno usarla bene e che dopo, la usano bene.
E dopo vedremo anche il punto di vista di Antonio.
Di Antonio.
Per
adesso,
ora,
Ide Erasmus. Che oggi si fa distrarre da Federica e escono,
sì, abbiamo tante cose da raccontarci.
Ah, perfetto, sì,
sì.
Non si vedono mai.
È vero, però è una relazione tanto a distanza quanto forte di sentimenti, quindi...
Ecco, il prossimo anno come farete?
Non ce lo dire, per favore. Ah, vabbè, ecco. La ospiterò a casa a Bologna sempre.
Ecco, la lacrimuccia, non
con
me la potete scappare.
Sì.
Torniamo ai nostri ospiti. Nel frattempo Facebook mi conferma, oggi abbiamo un appuntamento alle
sì?
22, sì, un luogo segreto.
Wow, fantastico.
Per commentare la puntata.
Va bene.
A proposito di Facebook, Giulia.
Quale devo leggere?
Quella dedicata all'ISIS.
ISIS, allora, nuova minaccia terrificante dell'ISIS. In un video diffuso stamane, il leader dell'organizzazione terroristica ha minacciato di sostituire gli attacchi terroristici con un'arma più efficace, ossia la diffusione su scala mondiale di tutte le trasmissioni di Vassallo.
Cioè,
ai, ai,
paragonato, ai. Vabbè, ecco, un'arma di distruzione di massa.
Eh beh, sì,
poi con questa voce, veramente, più che bombardato, la gente si addormenta. Comunque, ritorniamo ai nostri ospiti e diamo spazio spazio ovviamente ad Antonio Turco, perché sì, come dicevi tu prima Giulia, poco fa, lui non è che come me che io metto la foto, faccio la foto, esatto, al telefonino e la metto su Instagram, e lui invece cosa fa? La fa, se la riporta sul computer, ci lavora e la rimette.
Sì, tutti gli effetti.
Cioè, 12.500 followers, seguaci, un mostro, sì, un mostro.
E quindi si era aperto prima della pubblicità questo, come dicevi tu, versus tra la fotografia analogica e invece il digitale. Antonio, cosa ci dici del digitale?
Bene, allora il digitale, allora intanto comunque io do ragione anche a Marcellino, perché Marcellino
è per tutti, per tutta la scuola Marcellino, sì.
Quindi dicevo, secondo me l'analogica intanto è come la scuola, se tu devi fare foto dovresti passare prima dall'analogica, perché comunque impari a calcolare i tempi, il diaframma, lo spieghiamo alle nonne, il diaframma comunque è l'apertura, cioè stabilisci tu quanta luce far entrare o no nel sensore,
ecco,
per le nonne lo diciamo,
per le nonne
nel sensore nel digitale, nella digitale, pellicola,
nell'analogico, ok.
E comunque perché il digitale? Perché comunque tu hai la possibilità di fare più scatti senza spendere molti soldi in rullini, e quindi puoi intanto poi comunque cioè vedere gli errori che commetti, puoi scattarla, certo, più volte la foto, te la controlli con calma, e comunque poi nel post produzione tu puoi andare a sistemare la foto in ogni dettaglio, puoi fare quello che vuoi, diciamo, la puoi trasformare, fare diventare quello che vuoi, ti serve.
C'era questo post produzione che io non ho capito che cosa significa, cioè quindi prendi questa foto, gli cambia pure i colori. Io facevo l'altra volta una domanda in giro, perché se la foto viene così tu devi cambiare i colori?
Cioè, no, allora, colori diciamo noi cambiamo, semmai, perché comunque, allora, nel digitale la macchina comunque non riconosce tutto, non stiamo parlando di un occhio umano che, certo, sa comunque, ti dà tutti i dettagli dell'immagine. Diciamo che passa da un processore che lavora queste foto, e quindi ci sono sempre dei piccoli errori, e quindi in post produzione tu vai a migliorare la foto,
infatti,
cerchi di farla diventare, anzi, il più reale possibile.
Esatto.
Bene, insomma, passiamo di nuovo a Marcello, perché
Marcellino,
poco... Sì, Marcellino,
va bene, okay.
anche all'età di 40 anni rimarrà
sempre Marcellino, ad 80 anni.
No, ma ci sono quelli, nome di battesimo, Marcellino.
Ecco, infatti.
No, diciamo, quindi torniamo, vabbè, alla Marcellino, la chiamiamo così,
sì.
E perché? Perché poco fa parlavamo dell'associazione Factory, di questa mostra che si è conclusa, dedicata appunto all'analogica, e i ragazzi hanno organizzato anche un catalogo, e la tua foto è stata scelta una delle tue foto come copertina. Devo dire, a giudizio unanime dei ragazzi che hanno detto, è la più bella e anche il più bravo, quindi hanno anche dato merito. Parliamo invece di un'altra soddisfazione che ti riguarda, perché a Castellumberto, che è in provincia di Messina, nei Nebrodi, ci sarà una manifestazione dedicata all'arte. Marcello, parlane tu.
Niente, qui c'è un pochino da... Intanto saluto a Nanni di Citra, che appunto mi ha fatto trovare, diciamo, il mio manager ormai. mi trova lui le mostre. E niente, abbiamo proposto questi lavori a questa associazione, che sono, di come ho capito, anche coloro che hanno fatto il Nebrodi Art Fest, quindi riguardo alla musica più che altro. E la location è molto bella, l'abbiamo vista, il tema sarebbe l'inumano. Di questa mostra ci sto lavorando, perché appunto ho fatto vedere i lavori che dovevo mettere, e i lavori, quelli proposti, non sono comunque quelli che verranno esposti, perché comunque erano altri temi, altre tematiche, e quindi è tutto da lavorare appunto su questo tema. E appunto, come dicevo prima, a Salvo metterò anche lavori non fotografici, infatti ci saranno delle piccole sculture tutte messe assieme, di cui non svelo però niente.
Ecco, okay. Ci lascia pure la suspense.
È un VIP a tutti, sì, gli effetti.
Sì, insomma, alla fine dobbiamo fare i complimenti a tutti e due, perché sono davvero bravi al loro modo, nel proprio settore. Quindi auguriamo.
Sono personalità anche molto particolari. Quindi...
sì, no, dei leader indiscussi nel campo della foto.
E intanto loro stanno volando, li vediamo,
sì,
tra un,
sì,
po',
sì,
sopra il tetto di Radio Sole.
Allora, non vi preoccupate, che li facciamo scendere. And it started with a little kiss like this.
Con Giulia Biazzo, Salvo Vassallo e in regia Luca Sortino e Federico Spadaro.
Rientriamo in onda, cara Giulia. In onda, sì. Sull'onda.
In onda, sull'onda. E dicevo a Luca che stasera si è veramente superato con questa playlist, perché sta passando musica fantastica, sublime, direi.
Diciamo che è un po' a caso quello che ha trovato qua in archivio.
No, dai, no. Come, dopo no. Questa presentazione così no. Carina.
Ma uno voleva essere...
Attenzione Luca, non fare scoppiare il microfono.
Uno voleva essere professionale scegliendo musica tutta
retro, diciamo, e lui invece arriva
qualità, e tu invece rovini il momento.
Esatto.
Ti demolisco, ti
ricordiamo
demolisco.
Di salutare anche Martina Di Caro che ci sta seguendo come sempre, come ogni giovedì.
Bene, insomma, siamo arrivati quasi in conclusione. Abbiamo gli ultimi minuti in compagnia dei nostri ospiti, due maestri della fotografia.
Eh sì, nonostante la giovane età. E io volevo chiedere ai nostri maestri così giovani, Antonio e Marcello, rivolgo la domanda a tutte e due: per voi nella vita quotidiana, nella vita di tutti i giorni, che valenza ha la foto?
Facciamo iniziare questa volta Marcello.
Ok, allora, che valenza? Diciamo che io vedo comunque la fotografia come fotografia d'arte, quindi non fotografia di reportage, non fotografia di moda, perché comunque la fotografia poi ha varie sezioni. Quindi, essendo fotografia d'arte, intanto l'ho scelta così come fotografia d'arte, perché, come ho detto prima, infatti io inizialmente dipingevo. Poi ho capito un pochino che la fotografia, comunque, prendendo proprio il reale, l'immagine proprio vera, interessava di più allo spettatore. Una fotografia astratta, vedevo che interessava di più di un dipinto astratto, perché in quella fotografia si vedeva che c'era un qualcosa di reale, quindi che tutti possiamo vedere, modulata poi attraverso camera oscura, certo. Macchina fotografica, con tempi, diaframmi, eccetera. E quindi diciamo, la vedo come un artista, tutto quello che mi circonda cerco di farmi influenzare e prendere spunto da questo.
Ecco. Antonio, tu?
Secondo me la fotografia ti permette di catturare nella quotidianità momenti che tu in genere non considereresti, perché comunque ti permette di analizzarla, diciamo questo, però comunque attraverso... Cioè, puoi comunque esprimere anche uno stato d'essere attraverso la fotografia.
Certo.
E comunque cerchi di trasmettere delle emozioni anche a chi la guarda, a chi l'osserva.
Sì.
Beh, insomma, c'è adesso il temuto angolo delle mie domande impossibili.
Eh sì, prima Salvo ci raccontava che, insomma, in tutti i suoi programmi faceva delle domande assurde che non c'entravano niente con la tematica che si stava affrontando. E quindi anche per voi c'è questa domanda impossibile di Vassallo.
Prima della domanda.
Sì.
Attenzione che su Instagram avendo posto una foto molto scandalosa di Vassallo.
Quindi stai attento.
Sì, perché ho un pubblico io, quindi...
Te la posso passare, io ne ho una.
Ma veramente?
Sì,
addirittura
sì.
Qua siamo in ricatti, siamo.
Quindi
no, vabbè,
stiamo
allora,
calmi.
Allora faccio la domanda di riserva: qual è il posto più strano dove hai fatto una foto? Sia, insomma, domanda rivolta ad entrambi, ovviamente.
Secondo me non c'è un posto strano, anzi più strano è magari più particolare la foto. E un po' dappertutto abbiamo fotografato, perché con Marcello comunque usciamo insieme per sì, fare sì. foto e... Siamo entrati un po' in tutti i posti delle chiese, possiamo dire, posti più particolari.
Infatti di questo volevo parlare, non è proprio un... non ho proprio un posto strano. Diciamo che già in questo periodo infatti stavo scattando con un banco ottico. Spieghiamo cos'è il banco ottico. Il banco ottico sarebbe quella macchina fotografica dei film dove si mette il telo nero in testa, soffietto per mettere a fuoco negli studi in genere. Quindi già era un po' imbarazzante andare nelle chiese.
Sembrava un'arma.
Sì. Proprio era il giorno degli attentati di Parigi, col cavalletto e le signore che si chiedevano cosa stessimo facendo.
Era tutta scena, no?
Sì. No, tutta scena no.
Poi insomma vedremo questi scatti, un po' da cinema dei fratelli Lumière, forse il primo cinema che veniva utilizzato con queste cineprese enormi. L'altra seconda domanda, Giulia, vuoi fare tu una domanda strana?
No, io domande strane non le faccio.
C'era un'altra che era cattivissima. Tipo,
vai, palla.
Quando andate a scuola?
Ah.
Non mi dite il motorino con
io
la
macchina.
Vuoi i miei genitori?
Ah, quindi no, nel senso di andamento scolastico, ecco, facciamo così.
Per adesso costante, possiamo dire.
Costante.
Costantemente,
costantemente
bene,
bene,
dai, bene.
Okay. No, ma io riconosco, in realtà sono dei bravi ragazzi.
Vabbè, non è che se vai maluccio a scuola non sei una brava ragazza.
Giulia, Luca, qua c'è
Giulia, si difende.
Beh, è un discorso generico.
Vabbè, ma anch'io vado male, non ti preoccupare.
Bravi ragazzi.
Ma io posso essere l'ultimo qui a fare lezioni, perché anche io non ho scherzato.
Appunto,
diciamo, tu vai male a scuola.
Che significa essere bravo?
Una volta
meno.
Ho fatto 13 con la mia pagella, quindi da schedina. Quindi
uno
l'ha classificato, tu, quindi.
Vabbè, diciamo che al di là delle concezioni di bravura siamo di sicuro irriverenti sempre, sì, in ogni ambito della vita, sia all'onda che nella vita quotidiana,
che anche nella scuola.
Sì.
Bene, siamo arrivati praticamente in conclusione. Oggi chiudiamo qualche minuto prima, perché così noi andiamo a cenare, poi io mi vado a prendere una bella cosa, un Aulin, un Oki, cosa mi consigli?
Beh, io ti direi l'Aulin, che poi forse nemmeno la vendono più perché era troppo forte.
Non lo so. Comunque adesso Rino Gaetano, i saluti, fra poco.
Chi vive in baracca, chi suda il salario, chi ama l'amore, i sogni di gloria, chi ruba pensioni, chi ha scarsa memoria, chi mangia una volta, chi tira il bersaglio, chi vuole l'aumento, chi gioca a Sanremo, chi porta gli occhiali, chi va sotto un treno, chi ama la zia, chi va a portar via, scontato, chi come ha trovato, na, 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 na. Ma il cielo è sempre più blu. Ma il cielo è sempre più blu. Chi sogna i milioni, chi gioca d'azzardo, chi gioca coi l'indiano, chi fa il contadino, chi smazza i cortili, chi ruba, chi lotta, chi ha fatto la spia, na, 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 na. Ma il cielo è sempre più blu. Sovrano, chi suda, chi lotta, chi mangia una volta, chi gli manca la casa, chi vive da solo, chi prende assai poco, chi gioca col fuoco, chi vive in Calabria, chi vive d'amore, chi ha fatto la guerra, chi prende il 60, chi arriva agli 80, chi muore al lavoro, na, 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 na. Ma il cielo è sempre più blu. Chi ha torto ragione, chi è Napoleone, chi grida al ladro, chi ha l'antifunto, chi ha fatto un bel quadro, chi scrive sui muri, chi reagisce distinto, chi ha perso, chi ha vinto, chi mangia una volta, chi vuole l'aumento, chi cambia la barca,
è giusto. Beh, rientriamo.
Sì, grande Rino Gaetano. Tra l'altro, Luca, hai messo una canzone che è la canzone che suona ogni mattina per la mia sveglia. Infatti, mia mamma e mio papà non la possono sentire più questa canzone, la odiano praticamente.
Allora, ti do scusa ai tuoi genitori che magari ci stanno ascoltando.
Sì, sicuramente.
Scuso personalmente.
Io utilizzo la pizzica salentina la mattina come sveglia.
Io non la sento la sveglia, quindi non so che canzone ci ha pensato.
Ma io nemmeno la sento, infatti, proprio per questo.
Ah, la sento dei tuoi genitori.
Esatto, esatto.
Nel frattempo che c'era Rino Gaetano che scorreva,
noi stavamo facendo
un bel selfie uso Facebook.
Allora, vi svegliamo che Vassallo non riesce a fare i selfie. E infatti ci sono voluti due fotografi, Turco e Marcello, che ci hanno consigliato l'angolazione adatta per la luce, contrasto, e non ne capisco niente.
Per l'ISO
siamo venuti decentemente male.
La faremo mettere su Instagram da Antonio, così vediamo se un po' di follower li
se ne
acquistiamo.
Vanno,
se vanno, scappano, infatti.
Ora ve la mando sia a te sia poi dipende su Facebook.
Pubblichiamola su
Marcellino
Facebook.
Fa la mostra.
Così. Marcellino fa la mostra sulla nostra foto.
Ritagliamo
magari le facce, però
sono venute. Bene, siamo arrivati in conclusione. Dobbiamo salutare Marco Di Corrado.
Ah sì, grande Marco.
Che ci ha fatto una richiesta che non possiamo purtroppo accontentare.
Qual era?
Metto poca politica locale in questa trasmissione.
Vabbè, ci lavoreremo.
Ci lavoreremo anche se il titolo, cioè l'onda Libero Spazio Riverenti, ripartiamo da scuola, musica e cultura, quindi la politica non c'entra.
No, allora
ne parleremo di politica.
La politica c'entra sia nella scuola, nella musica che nella cultura, quindi ne parleremo
più avanti, perché insomma fino adesso non ci siamo fatti chiudere, quindi almeno altre due puntate resistiamo.
Adesso aspettiamo la campagna elettorale, ma quando ci avviciniamo alle elezioni.
Così abbiamo più.
Ce la faremo chiudere.
Sì, almeno un po' di periodo, qualche mese in più.
Abbiamo iniziato il programma dicendo che qualche volta ci dovevamo fare censurare, quindi promettiamo, mandiamo avanti questa promessa.
Sì, insomma, prima o poi è anche vero, un'altra promessa che abbiamo fatto è quella di prima o poi di svelare l'identità di Facebook, comunque di farlo sentire.
Sì. Lo faremo sentire, svelare no, non si svelerà mai. Con bene. Questa voce, Luca, così macabra.
Bene, insomma, chiudiamo. Allora, adesso chiudiamo per davvero.
Purtroppo sì.
Salutiamo Luca e vi ricordo intanto i nostri ospiti, Antonio Turco e Marcello Amarò. Grazie ragazzi per
grazie
essere
ragazzi.
Qui con noi.
Grazie.
È stata una bella esperienza, essendo la prima volta in radio.
Sì.
Non con te.
Grazie.
Allora è la prima volta.
Luca sì.
Cancellato dall'elenco degli invitati Antonio. Basta, non verrà più.
E chiudiamo con un pezzo carissimo che insomma
che tu non riconoscevi tra l'altro.
No, vabbè, ne avevo capito un altro. Comunque sì, questo è nel cuore. Luna Pop 50 Special, la giovedì prossimo.
Ciao Giorgia.
Ciao ragazzi.
Rosse di fuoco, comincia la danza. Con dietro attaccata una targa, dammi una specie all'estate che avanza, dammi una Vespa e ti porto in vacanza. Ma quanto è bello andare in giro con le ali sotto i piedi, se hai una Vespa special che ti toglie i problemi. Ma quanto è bello andare in giro per i colli bolognesi, se hai una Vespa special che a marce in granate dalla prima alla quarta. Devo fare in fretta, devo andare a una festa. Fammi fare un giro prima sulla mia